Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
Dobbiamo andare veloci, non possiamo sentire troppa musica. Carmelo, Lauricella, buongiorno a tutti, bentornati amici e nemici. 349-238-6666, 349-238-6666, scriveteci. Cara Marianna Aprile, cosa ci fai a Milano?
Azio, eccoci, sono a Milano perché domani una delegazione di amici e nemici andrà in missione.
Una delegazione, sembra le consultazioni.
No, quelle da un po', guarda. Niente, sono venuta a Milano perché domani siamo a Che Tempo Che Fa?
Ah!
Dal tuo amico Fabio.
Ah, grande, dopo il Papa, Marianna Aprile.
C'è la papessa Marianna.
No, la papessa. Senti Marianna Aprile, dunque allora, io faccio il riepilogo della settimana.
Vai.
Tu fai l'editoriale della settimana. Il riepilogo della settimana è che la tregua, per fortuna, diciamo con qualche problema in più rispetto magari al previsto, ma in parte era anche previsto, sembra reggere. Due ostaggi vengono liberati proprio in queste ore mentre parliamo, gli aiuti ricominciano a fluire nella striscia di Gaza. Nel frattempo Trump fa Trump, cioè fa proprio Trump, non è che fa Trump un po' meno, no, fa Trump. Quindi oltre 60 ordini esecutivi, pensa che nel primo mandato Trump, in tutto il primo mandato, ne aveva fatti 220, adesso in poco più di una settimana 60, ne ha già 62, alcuni già anche bloccati dalla magistratura, che anche lì insomma mi sembra attiva.
Vabbè.
Se è globale una parte, forse è globale anche l'altra.
Sì, sì.
L'Europa arranca, però questa settimana è stata presentata la bussola della competitività, che diciamo rispetto alle ambizioni del rapporto Draghi sembra un po' meno ambiziosa, appunto, scusate il gioco di parola, però almeno una serie di provvedimenti e una serie di semplificazioni per le nostre aziende vengono promesse. Nel frattempo però si arranca sull'economia, siamo fermi, diciamo che la locomotiva italiana, più che una locomotiva, sembra il primo di un vagone di un treno fermo alla stazione, che è l'Europa, perché diciamo che anche il resto dell'Europa non se la passa molto bene. In questa sintesi credo di aver detto tutto, ma noi invece, come facciamo dal 1992-93, di che cosa parliamo? Le due grandi novità della settimana sono lo scontro tra magistrati e politica, l'avviso di garanzia, le separazioni delle carriere e la legge elettorale. Ecco, fai l'editoriale,
ma
Marianna,
no,
prima.
Ma no,
mentre il mondo esplode in due guerre mondiali, vai, prego.
Ma che c'entra? Ma siete ben altristi?
No,
allora, il sunto è questo: l'economia è ferma, il Parlamento è fermo perché, siccome il governo non ha riferito in aula come promesso sul caso Almasri, il Parlamento e i lavori si sono bloccati. L'unica cosa che si muove molto, fa avanti e indietro, una spola molto meglio di certi treni, sono le navi che collegano il centro del Mediterraneo con l'Albania. Notizia di ieri, la Corte d'Appello di Roma, che doveva essere quella che avrebbe impedito ai giudici politicizzati delle sezioni immigrazione dei tribunali di giudicare con animo più equanime il modello Albania e quindi il trattenimento in quel centro dei migranti, attenzione, ha deciso esattamente come i giudici precedenti. Quindi tornano indietro questi 43 che erano ancora lì, ma questo è solo diciamo, l'ultima delle polemiche a valle di una settimana in cui politica e magistratura se le sono date di santa ragione, devo dire, più la politica alla magistratura.
Una settimana? Tre decenni?
Vabbè, ma stiamo facendo il sunto della settimana.
Ah.
Devo dire, più la politica alla magistratura che viceversa, perché? E no, qua è inutile fare faccetta, è inutile fare faccetta perché abbiamo cominciato questa settimana con il governo che accusava i magistrati di aver liberato, di aver scarcerato Almasri, cattivoni.
Sì.
Al governo, anzi la Presidente del Consiglio, che con un video diciamo non esattamente aderente alla realtà in molti suoi passaggi accusava il procuratore di Roma Lovoi di aver voluto iscriverla al registro degli indagati, quando non era un'iscrizione al registro degli indagati e non era neanche una scelta del tutto arbitraria quella che Lovoi ha fatto. Abbiamo assistito a, insomma, a una serie di trattamenti mesiano, come si chiamano in gergo.
No, però spiegalo, perché non è che tutti si
ricordate i calzini azzurri del giudice,
sì,
mesiano.
Ma dal 93
dal 93 che si mettono alla berlina i giudici. Sì, sono d'accordo con te. Detto questo, insomma, la tensione è altissima, banalmente, diciamo, si sta aspettando la sentenza della Corte Europea che metta fine a tutto questo, perché insomma deve arrivare il preside a un certo punto.
Allora, nella scaletta il nostro Giovanni Esperti ha messo tutte le cose di cui abbiamo discusso questa settimana, le nostre riunioni. In realtà di tutte le cose che abbiamo discusso ce n'è una che prevale. Allora io veramente ti pongo questa domanda. Ma a te pare possibile che un paese passi gli ultimi 30 anni almeno a parlare? Ti chiedo, a te che hai, diciamo così, una propensione a, come posso dire, a essere sensibile alle idee di quelli che pongono la giustizia al centro della tenuta del sistema democratico. Te l'ho detto in un modo diplomatico.
La legalità, non la
legalità,
giustizia,
perfetto.
È diverso.
Ma a te pare possibile? Non pensi ci sia un problema culturale, politico? Ti pare possibile che un paese sia bloccato, un Parlamento anche,
ma
su un tema
se
che
la politica smettesse di mostrarsi così insofferente al rispetto delle leggi che pure lei stessa emana, o insomma si mostrasse più rispettosa dei trattati che lei stessa sottoscrive, sarebbe bello. Peccato
però,
che poi sono magistrati a dover far notare che non lo fanno.
Certo, però se tu dici questo, allora io adesso dovrei dire: però sono stati magistrati a manifestare con la Costituzione, a uscire dalle aule. Non è
allora, Palazzo di Giustizia di Milano c'era tutto mezzo Parlamento a manifestare, c'era mezzo Parlamento, una cosa gravissima, con membri del governo a manifestare contro
i politici. I partiti politici non possono manifestare.
Ma cosa vuol dire?
Sei favorevole al decreto sicurezza?
Ma no. Non ci cascherò mai in questo. Non è il tema è che i magistrati non hanno organizzato delle manifestazioni, hanno tenuto in mano una costituzione durante un evento.
Sono usciti dall'aula mentre
sono parlava usciti dall'aula
il ministro
mentre
della
parlava,
peraltro magistrato.
Peraltro su questo, insomma, sai come la penso, insomma, io non sarei uscita, avrei mantenuto il mio posto lì, avrei continuato a manifestare con la costituzione in mano, perché è in base a quella costituzione che fanno notare che la politica non può comportarsi in questo modo nei confronti di un altro potere dello Stato.
Ordine.
Eh?
Questa è una discussione di Lana Caprina delle nostre chat. Ordine potere, la magistratura un ordine, no, potere
giudiziario, separazione tra poteri. Tra l'altro non può la politica chiedere costantemente la supplenza della magistratura sulle cose di cui non riesce a occuparsi, quindi spera in sentenze che le disciplinino.
Yes.
Ho detto bene,
sì.
Al posto loro, e poi però se lo fanno stanno,
secondo me è un problema culturale, c'è, ne parleremo con almeno uno dei nostri ospiti. Ma questa puntata di Amici e Nemici è una puntata molto particolare, perché voi ci dovete seguire in tutte le nostre 6 pagine di quest'oggi, perché alla fine di ognuna di queste pagine noi faremo gli auguri al presidente Mattarella, il primo magistrato in Italia, perché è il presidente del CSM, poi anche per giurista che è. E lo faremo però con la voce di altre persone. Quindi noi a un certo punto, adesso esattamente guardo Guido Scotti, credo fra pochissimi secondi, daremo la parola a una serie di voci, no? Tra l'altro la Meloni è stata brava, perché è andata da Mattarella a dire quello che avrebbe fatto subito dopo.
È andata a dire che Lovoi le aveva mandato questa comunicazione,
brava,
gli ha detto
correttezza istituzionale,
lo comunicherò io,
eh?
Aveva omesso di dirgli come.
Vabbè,
diciamo,
non è che poteva dirgli
un video in cui dirò che sono tutti sporchi e cattivi e io sono l'unica brava.
Ma tu non vai dal Presidente della Repubblica e gli dici scusa, sto per fare un tweet.
Anche perché
no?
Ci vuole una certa faccia a dirgli guarda che video che sto per postare. No, cioè non l'avevi fatto neanche io, l'avevi nascosto fino all'ultimo quel video.
Allora, torniamo al compleanno dei 10 anni del Presidente presidente Sergio Mattarella. La prima voce che sentiamo, e poi andiamo in una piccolissima pausa, è la voce del politico che
Demiurgo.
È Demiurgo, diciamo che lo rivendica giustamente come uno dei suoi più grandi successi politici, ovvero Matteo Renzi, che è stato l'artefice dell'elezione, della prima elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, in parte
anche della seconda probabilmente.
Ma forse però lì, ma poi ne parliamo. Sentiamo cosa dice, come fa gli auguri Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al presidente Mattarella.
Sergio Mattarella è innanzitutto un galantuomo, una persona per bene, e non si limita ad essere il garante dell'unità nazionale, ruolo che gli è assegnato dalla Carta Costituzionale e che svolge in modo egregio. No, innanzitutto Sergio Mattarella è il punto di riferimento per tutte le istituzioni, è l'elemento di solidità del paese, è l'elemento di stabilità del paese, è la garanzia costituzionale. Quando fu eletto lui disse che avrebbe voluto fare l'arbitro e chiese ai giocatori di dargli una mano. In questi 10 anni non sempre i giocatori si sono comportati in modo ineccepibile, però nessuno può mettere in discussione il fatto che egli sia stato un signor arbitro. Non c'è VAR che tenga. Mattarella è stato l'arbitro di questi 10 anni in modo costituzionalmente impeccabile. Viva l'Italia, viva la Repubblica e quindi viva il presidente Mattarella.
Amici e nemici.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around. He was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry.
L'imbruglia torna, cioè io di nuovo non lo so, forse 20 anni, i Duran Duran saranno a Sanremo, quindi ne abbiamo veramente anche 9 in questo caso, e
no, tu, forse sì. Proprio no, un po' di più,
un po' di, tu un po' di più, ma insomma poco, ti ricordi Sposerò Simon Le Bon? Anche il film?
Certo, Clizia Gurrado, stai scherzando? Però sentendo il traffico, nella sintesi delle questioni globali che hanno caratterizzato questa settimana, mi sono dimenticato di citare Roccaraso, sono molto triste.
Ma Roccaraso ci arriviamo perché insomma c'è l'influita decrescenza ormai mito del... Però prima, insomma, visto che tu ci rimproveri come paese, anzi come nazione intera, di fermarci sullo scontro politico e magistratura e di ignorare le cose concrete e serie, allora andiamo dalla nostra prima ospite di questa mattina, con cui appunto cercheremo di affrontare qualcuna delle altre questioni. È l'onorevole Giulia Pastorella, deputata candidata alla segreteria nazionale di Azione. Buongiorno.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Grazie a lei. Allora, a lei il compito di riportarci alla dura realtà, perché insomma lei è un'esperta di tecnologia, economia, fa parte della commissione trasporti, per cui i numeri sono la prima cosa che le sottoponiamo, e sono numeri diciamo non bellissimi. L'economia italiana è ferma allo 0,5% di aumento del PIL nel 2024, la previsione per il 2025 è zero, il PNRR sembra non aver prodotto gli effetti sperati.
No, se non ci fosse saremmo recessione.
Vedi quando ci si accontenta, che bello. No, però al di là di questo, onorevole, qual è il punto da cui si ricomincia a rimetterla in moto l'economia, se appunto neanche l'iniezione di questa enorme massa di miliardi di euro dell'Europa è riuscita a farla ripartire davvero, è riuscita solo a fermarne il declino?
Ah, è molto indicativo il fatto che neanche questa mole di denaro abbia avuto effetti, ma perché? Perché non è solo questione di quanto si spende, se no noi in Italia col debito pubblico che abbiamo dovremmo essere a una crescita del 20% di anno in anno, ma è di come si spende. Purtroppo i fondi del PNRR in particolare sono stati spesi per progetti già in essere, progetti che già erano previsti, quindi non è stato fatto, vi ricordate, quando Draghi aveva parlato di debito buono, no, e debito cattivo. L'idea del debito buono è un debito che non serve semplicemente a tamponare le falle o fare quello che comunque andava fatto, ma serve per creare e favorire poi ulteriori investimenti, quindi un debito che serve per far crescere la produttività. Ecco, il tema italiano è sempre quello, ci scontriamo sempre con il tema che non riusciamo a far ripartire la produttività nel nostro paese, che stagna, e questo è dovuto sicuramente a come si sono spesi, che tipo di riforme sono state fatte. Se noi pensiamo che dovevamo accelerare la giustizia, tutto quello che si è riuscito a fare è creare una meravigliosa app che non funziona, ecco, ci dobbiamo porre delle domande. E la produttività passa anche dal coraggio di innovare. Se c'era una politica che funzionava nel nostro paese, che aveva rilanciato fortemente la produttività, era stata Industria 4.0, pure su quello schema lì che funzionava ed era anche, certo, soldi pubblici, debito pubblico, è stata trasformata in transizione 5.0, a cui invece le imprese non hanno attinto perché non funziona, perché è troppo complesso e troppo rischioso. Quindi il tema davvero anche... Potrei continuare per la sanità, per l'istruzione. Un conto è quanto si spende, un conto è come si spende. Finché non li spendiamo meglio questi soldi, di sicuro non potremo rilanciare la competitività e quindi la produttività del paese, che è la chiave anche per alzare i salari, per migliorare i servizi, perché si ha più introito e così via.
Ecco, onorevole Pastorella, lei ha studi importanti in economia a Londra, insomma ha visto il mondo pur essendo molto giovane per i criteri della politica italiana. Il governo dice però abbiamo i record sul fronte dell'occupazione, però se c'è la crescita ferma, il record sul fronte dell'occupazione, vuol dire che proprio quello che lei sottolineava, cioè la produttività non solo è ferma ma forse stiamo andando indietro. Ecco, che cosa dobbiamo fare per intanto attirare il fatto che i giovani talenti italiani abbiano un'occupazione degna del loro talento e poi per rimettere in moto questa produttività?
Bravissimo, è esattamente quello che avrei risposto, cioè non è solo avere un lavoro, ma che tipo di lavoro intanto, quindi capire se resta, e secondo me sì che resta molto il mismatch, quindi la non coincidenza tra la formazione che un ragazzo ha e il lavoro che va a svolgere, quindi che tipo di lavoro, che tipo di retribuzione e che tipo di futuro. Il problema è che il governo Meloni si è concentrato moltissimo su far vedere, no? Far vedere i muscoli sull'occupazione, anche con incentivi proprio a più impieghi, più prendi persone, meno il governo ti tassa, ma forse non è la maniera giusta, perché non serve a niente avere più persone impiegate se queste persone non sono messe nelle condizioni poi di avere un lavoro dignitoso e di contribuire anche all'economia. Infatti la cosiddetta fuga dei cervelli è proprio in quel senso lì, perché non è solo questione di trovare un lavoro, ma è questione di trovare un lavoro poi che funzioni, che vada bene. L'ingessamento anche del mercato del lavoro italiano, alcune logiche, la cultura gerontocratica, adesso addirittura la sinistra che vuole rimettere in questione il Jobs Act, ecco, tutto questo ci fa pensare che la destra non abbia una ricetta, perché dice che basta incentivare l'occupazione, andrà tutto bene, e la sinistra voglia invece tornare a un modello di lavoro passato che neanche quello dovrebbe, avrebbe secondo me la capacità di rilanciare la produttività.
Però andando per esclusione arriviamo al centro, che era l'oggetto della prossima domanda che le avremmo fatto, perché appunto ricordiamo agli ascoltatori che lei comunque è candidata alla segreteria nazionale di Azione, ed è anche questo, insomma, la contendibilità della leadership di Azione è in qualche modo anche questo un movimento al centro che si registra. Le chiedo la sua azione qualora dovesse riuscire, diciamo, a diventarne leader, è più vicina a Italia Viva, alle stesse posizioni di Calenda, è aperta a un accordo strutturale con il centrosinistra? Che azione sarebbe?
L'azione che vorrei, l'azione per cui mi sto candidando, è un'azione terzopolista. E quindi non solo lontana da destra e sinistra, ma con un'identità liberal-democratica molto chiara e quindi anche con un approccio ai temi, tra cui quelli di cui abbiamo parlato, che non è semplicemente un po' diversa da destra, un po' diversa da sinistra, ma come succede in tanti altri paesi europei, con un approccio molto chiaro sull'intervento, anzi il non intervento dello Stato il più possibile nell'economia per lasciare liberare le energie, e invece una presenza molto forte dello Stato su sanità, scuola e difesa / sicurezza, dove invece ci deve essere presente. È un approccio alla tassazione, alla produttività che è fortemente innovativo e fortemente di spinta per il mercato, per la concorrenza, cosa che in Italia non va di moda. Quindi non mi piace rispondere se è più vicino a Renzi, più vicino a questi e quest'altri. No, è un approccio diverso, un approccio però con dei punti molto chiari, punti tematici come l'energia, il nucleare, su cui stiamo facendo una battaglia da tempo, punti chiari sulla riforma della scuola, anche la riforma di tirocini e stage, appunto industria 4.0, quindi come incentivare la produttività. È una cosa a sé stante, ma di chiaro stampo liberal-democratico terzopolista, che è quello che manca a questo paese, perché per colpa nostra abbiamo disfatto il terzo polo, che secondo me avrebbe avuto una parabola di crescita molto molto di successo. Ci ritroviamo a dover ricostruire quasi da zero, anzi da 2-3, ma io intendo fare proprio questa attività di ricostruzione, di ampliamento e di crescita.
Quindi, onorevole Pastorella, parteciperebbe all'esperimento dell'8 marzo lanciato da Marattin di questo nuovo polo liberal-democratico?
Allora, il motivo per cui non possiamo partecipare come azione è che loro stanno lanciando un processo per arrivare ad un partito unitario e noi già siamo un partito. Io sono andata però all'evento di lancio di questo percorso perché secondo me come azione ci dovremmo ritrovare a un certo punto lungo la strada per arrivare al 27 con una proposta che sia unitaria, che non vuol dire un partito ma vuol dire una formazione politica che possa essere alternativa a destra e sinistra. Quindi guardo con interesse a questo processo, ma sarebbe strano che un partito andasse a formare un altro partito.
Abbiamo un minuto, però volevo chiederle, siccome il leader di Azione Carlo Calenda qui da noi ad Amici e Nemici è stato durissimo con Musk, lei nelle scorse ore sui social ha messo la foto di un libro, diciamo, un po' critico con l'oligarchia tech. In 30 secondi le chiedo, le fa più paura o riconosce l'aspetto progressista, sviluppista di una figura come Elon Musk?
A me fa paura il Musk politico, non mi fa paura il Musk tecnologico, per una semplice ragione, che anche dovessimo essere dipendenti dai satelliti di Musk, siamo già dipendenti dai cavi sottomarini degli americani, dalla tecnologia cinese per la comunicazione, da KKR per le nostre comunicazioni telefoniche. Quindi esistono già delle dipendenze che, se Microsoft, Google volessero chiudere i rubinetti, lo potrebbero fare tranquillamente. La preoccupazione in particolare con Musk però è che lui si sta comportando da politico, non solo da guru del tech, ed è lì che è un personaggio, diciamo, molto diverso da altri CEO di altre aziende, da cui però, ricordo agli ascoltatori, siamo comunque totalmente dipendenti.
E come si sta comportando invece l'Europa sul tema? Perché appunto se siamo così esposti a questo genere di rischio è probabilmente perché siamo stati poco lungimiranti.
Ma l'Europa non può... Sì.
Prego.
Non credo che possa andare verso una sorta di autarchia e quindi indipendenza totale dalle catene del valore globale, perché oramai non ce la possiamo più fare. Quindi penso che debba puntare a una minor dipendenza, a scegliersi se possibile degli alleati affidabili, quindi il cosiddetto friendshoring, e poi a cercare delle soluzioni che siano diversificate, quindi avere più possibilità, un'opzione B nel caso in cui l'opzione A dovesse fallire. Certo che deve lavorare ai propri asset, alle proprie costellazioni di satelliti, ma parliamo di progetti di lungo termine e a noi queste cose servono ora.
Grazie onorevole Pastorella di essere stato con noi, e adesso gli auguri per i 10 anni da presidente a Mattarella della scienziata Ilaria Capua.
Caro presidente Mattarella, questo è un anniversario importante e io voglio veramente ringraziarla dal fondo del mio cuore, perché lei è stato, suo malgrado, il presidente che ha dovuto attraversare la pandemia e guidare questo paese attraverso una crisi difficilissima. Ho apprezzato dall'altra parte dell'oceano, io mi trovavo negli Stati Uniti e mi trovavo in una istituzione americana con un pezzo di presidenza Trump e un pezzo di presidenza Biden. Io ho apprezzato moltissimo la sua sobrietà e ho apprezzato il fatto che lei avesse capito che la pandemia era una questione veramente seria e soprattutto che lei non abbia mai, mai, mai dato spazio a quella deriva molto pericolosa che purtroppo ha provocato, secondo me, più danni del virus. La ringrazio ancora da italiana che guardava al suo paese e al suo presidente con grande orgoglio ed ammirazione.
Amici e nemici.
Giocano i dadi in allegre brigate, tra stuoli di battone ben pagate. E dalle quattro del pomeriggio spediscono uno schiavo per sondaggio, che vada al foro e cerchi notizie, che riferisca i discorsi ascoltati, quanti contrari e quanti allineati, questa la vita dei magistrati.
E con Giorgio Gaber torniamo in diretta, amici e nemici. Sei contenta, Marianna Aprile?
Ma il testo di questa canzone è praticamente quello che c'è scritto oggi sui giornali. Cioè Giorgia Meloni sta facendo un sondaggio nella base di Fratelli d'Italia per chiedergli: volete andare in piazza contro i magistrati? Qua invece è dal contrario.
È Giorgio, non Giorgia. Comunque sembra. Vabbè.
No, ma mi ha colpito l'assonanza con la notizia di oggi.
Allora, per parlare di quello che è successo questa settimana, abbiamo la persona che io incontro per primo tutte le mattine, perché la prima cosa che faccio quando mi sveglio, come credo tanti italiani e sicuramente quasi tutti i giornalisti, è leggere il buongiorno sulla stampa, ma è anche e soprattutto il direttore dell'HuffPost, Mattia Feltri. Ciao Mattia.
Ciao.
Buongiorno, buongiorno Marianna, buongiorno Daniele.
Mattia, tu in realtà sei qui un po' anche in veste di arbitro, nel senso che io e Marianna abbiamo litigato tutta la settimana sul perché, secondo me, dal 93 noi parliamo solo di una cosa, e non è il calcio e non è nemmeno quell'altra cosa, ma politica e magistratura. Tu hai una spiegazione?
Allora, intanto non ho seguito il vostro dibattito settimanale, quindi sono un po' in difficoltà, perché il tema è molto molto ampio. Io dico in poche parole che nel 93 c'è stato uno spostamento di equilibrio nella storia della Repubblica, favorito anche tecnicamente dalla cancellazione dell'immunità parlamentare, e da allora questo equilibrio non viene più trovato.
Ecco, in realtà il tema su cui io e Daniele più duramente ci confrontiamo è chi tra i politici e la classe politica e i magistrati, diciamo, si tende maggiormente a questo squilibrio, perché io ritengo che sia la politica sostanzialmente a, da una parte, approfittare della magistratura chiedendole supplenza ogni volta che non riesce a decidere lei, dall'altra a ditare nella magistratura il nemico ogni volta che qualcosa nell'azione di governo non funziona. E Daniele invece è molto più critico di me nei confronti dei magistrati, che dice Daniele dovrebbero non fare politica. E la palla dov'è? Al centro.
No, così sembra quello che è invitato a cena deve decidere se ha ragione il marito,
esatto,
o la moglie. Sono un po' in difficoltà.
È da una trappola.
Ma io non lo so, una situazione talmente enorme, talmente complicata. Io penso che le colpe siano molto distribuite, Penso anche che la politica però deve sempre fare i conti con il consenso. Tu prima ricordavi, Marianna, che ora Fratelli d'Italia fa dei sondaggi nella base per capire cosa fare. Questo tra l'altro è pessimo perché è puro populismo, no? Spiegami tu quello che ti piace di più che io faccia, non io ti spiego quello che è più giusto fare, e questo è terribile. È anche vero appunto che ogni volta che c'è un problema, soprattutto questo governo ma anche i precedenti, cosa fa? Si inventa i reati, aumenta le pene, cioè riversa sulla magistratura i problemi che, come dicevi tu, non sa risolvere. Però noi abbiamo una magistratura che non deve fare i conti col consenso, che si pasce della sua indipendenza, che mente quando parla di indipendenza. È proprio tecnicamente la bugia propagandistica della magistratura da 30 anni, che difende il totem dell'indipendenza perché senza l'indipendenza viene meno la magistratura. Nessuno mai che dica che la magistratura l'indipendenza della magistratura, così come c'è in Italia, non c'è in nessuna parte del mondo. Cioè, quando si parla di indipendenza della magistratura negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, in Francia, in Australia, non sto parlando, con tutto il rispetto, del Djibouti e del Laos, no? Ecco, lì si parla di indipendenza dei giudici, cioè quelli che mettono le sentenze, mentre quelli che indagano, le procure, un controllo politico ce l'hanno sempre e comunque. In alcuni stati degli Stati Uniti i procuratori vengono eletti, in altri vengono nominati dal governatore, quindi rispondono al governatore. In Germania vengono nominati dai Länder, cioè rispondono ai Länder politicamente.
E in Germania i politici si dimettono per una mail, però.
Però questo non significa niente, Marianna. Se vuoi,
ci sono delle specificità nazionali.
Beh, se vogliamo parlare delle dimissioni dei politici, parliamo delle. Questo è giusto, nel senso che io sono sempre stato un acceso sostenitore della separazione delle carriere, ma separazione delle carriere con il controllo politico, perché sennò quella che stanno facendo adesso non è una separazione delle carriere, è un'altra cosa. Ecco, oggi, visto il clima che c'è da 30 anni, sarei molto meno convinto. È vero che ogni paese ha le sue specificità, è vero che ogni paese ha la sua gobba su cui bisogna fare il vestito su misura, però bisognerebbe almeno dire quali sono le gobbe.
No, allora le gobbe le elenchiamo tutte, però dopo aver ascoltato un altro dei messaggi di auguri per i 10 anni al Quirinale del Presidente Mattarella, stavolta è il messaggio del mio amato ex direttore Carlo Verdelli, lo ascoltiamo e poi sentiamo traffico e torna Mattia Feltri e ci spiega tutte le gobbe.
Da solo a Crotone, la testa china, davanti alle 67 bare, alcune bianche, quelle dei bambini del naufragio di Cutro. Da solo all'altare della patria, nel 2020, in pieno Covid, a celebrare comunque il 25 aprile, la festa della nostra liberazione. Da solo spesso, ma sempre circondato dal rispettoso affetto degli italiani, che forse vedono in Sergio Mattarella qualcosa di più di un bravo Presidente della Repubblica. Quello che la più parte vede è che gli sono toccati in sorte 10 anni molto complicati e che lui ha sempre tenuto la barra dritta, usando come bussola la Costituzione e quindi la carta dei diritti e anche dei doveri di ogni cittadino di questo agitato paese. Gli augurerei molti altri di questi anni, non fosse che appunto da cittadino ho imparato a volergli bene.
Amici e nemici.
Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind.
Liquido Narcotic, stiamo parlando con Mattia Feltri, direttore di HuffPost e editorialista della Stampa. Buongiorno della Stampa. Mattia, tu sei un direttore un po' particolare per il panorama italiano, perché non sei un addicted della politica, non sei uno che parla solo di politica, che si occupa solo di politica, per cui è ancora più interessante chiederti un giudizio disincantato su che tipo di leader è Giorgia Meloni. E sotto domanda, ma non è che sta pensando di andare a elezioni entro l'anno?
Non lo so, non credo che voglia andare a elezioni, credo che voglia arrivare in fondo alla alla legislatura.
Bel lapsus.
Bel lapsus, ma credo che voglia anche arrivare, cioè, anzi no, in fondo alla magistratura non ci vuole arrivare, questo mi pare molto evidente, anche perché lei ha... Dopo, siamo a metà legislatura, no? Sono passati due anni e mezzo, a marzo fanno due anni, se non sbaglio, a marzo fanno due anni e mezzo, sì, e continua ad avere il 30% di partenza nei sondaggi, quindi è strano, non succedeva, non è mai successo nel recente passato che un premier mantenesse il gradimento di partenza, quindi ne cresce ne sale, ottimo, quindi direi che le conviene andare avanti, penso che lei lo sappia. Poi che tipo di leader è? È uno strano incrocio fra la politica tradizionale novecentesca, lei è nata nel 1977, quindi l'ha appena assaggiata, però è cresciuta in un partito, l'MSI, che era molto ancorato al Novecento, la struttura, il capo, le sezioni, e però è una figlia del suo tempo e poi chiede agli elettori che devo fare, non perché lei non sappia cosa fare, ma perché vuole fare quello che piace agli elettori. Quindi è un misto fra la gerarchia quasi burocratica del Novecento e la democrazia via social del suo tempo. Di sicuro è la più abile politica che abbiamo oggi. Abile non è un giudizio, diciamo, di per sé positivo, è un giudizio delle sue capacità di muoversi, nettamente migliore di chiunque altro oggi in Italia. Bravo come lei c'è solo Renzi, che però queste straordinarie tendenze al suicidio gli riescono benissimo, mentre... Tutti
lei
gli altri,
no.
Da Conte. No, beh, lei ha un istinto di sopravvivenza fortissimo. Lei è stata capace di ribaltare tutti i suoi convincimenti espressi anche con energia in campagna elettorale per quanto riguarda le politiche europee, internazionali e alleanze e rapporti con i mercati, una cosa straordinaria, senza pagarne pegno. Quindi
noi premiamo sempre l'incoerenza in questo paese, ci piace, diciamo, non siamo così schifiltosi. Però a proposito di abilità di Giorgia Meloni, in queste settimane è messa a dura prova, e oggi c'era un pezzo meraviglioso di Flavia Perina sulla Stampa che raccontava bene questo scontro tra titane, cioè tra Giorgia Meloni e Daniela Santanchè, che ricordiamo è stata già rinviata a giudizio per uno dei processi che la riguardano e insomma avrà un'udienza preliminare nelle prossime settimane per un'altra questione legata a un'ipotesi di truffa aggravata all'INPS. E Meloni, che aveva pure messo l'asticella per la richiesta di dimissioni a Santanchè sul livello del rinvio a giudizio, non riesce sostanzialmente, con la moral suasion, con le parole di La Russa, con le parole di mezzo partito, a convincere la ministra a lasciare. Allora ti chiedo se, tra l'altro oggi c'è la direzione nazionale Fratelli d'Italia, Meloni non ci sarà, Santanchè sì, quindi non si incontreranno neanche oggi, come finisce questa storia? Chi vince tra le due?
No, se finirà con le dimissioni di Daniela Santanchè, che resiste per il motivo che io non credo, e lo dico con una certa forza, con una certa convinzione, che lei sia diventata ministra del turismo perché Giorgia Meloni credeva nelle capacità, no, politiche in questo settore particolare di Daniela Santanchè. No, non è così, è per altri motivi più o meno confessabili. Io poi diciamo, penso che la politica ha e debba avere molti ambiti non confessabili, perché sennò diventa, diciamo, una specie di cosa da chierichetti. Poi sappiamo che anche i chierichetti hanno cose che non possono confessare, ma insomma lì chiaramente non è stata una nomina così. Prendiamo la più brava che c'è, l'hanno dovuto fare per questioni di amicizia, di affari, di cose che non si possono dire, e quindi è un po' più complicato farla dimettere, ma ci riusciranno.
Mattia, io vorrei chiederti di fare l'arbitro su una questione molto più bassa, poi invece concluderemo questa pagina invece in grande stile. No, perché uno dei casi della settimana è il caso Corona, Ferragni. No,
ne ha parlato anche Zuppi ieri. No, ragazzi, qua non si può esimere.
No, allora, ci sono tantissimi temi, perché c'è il tema dei social, della nuova televisione, perché quella di Corona più o meno è un nuovo modo di fare televisione. C'è il grande romanzo, come l'ha definito Marianna Aprile, il grande romanzo della contemporaneità dei due, del terzo, che racconta. Ti faccio la domanda che di solito fa Marianna stessa: che cosa ci racconta questo caso, questa storia della settimana, secondo te?
Oddio santo, non lo so, perché, no, nel senso che poi sembra uno dice: ah, io sono snob perché io non seguo Ferragni. Io mi ricordo quando lei si è sposata, che fece quello straordinario matrimonio con una diretta social, credo su Instagram, che fece una quantità impressionante di contatti, e avevo fatto un lungo articolo proprio per raccontare come questo nuovo mondo, cioè, spiegava perché noi decliniamo, non voi della radio, che la radio per fortuna è forte e viva e vegeta, però quelle dei quotidiani, un pochino anche quelle della TV, cioè perdono di centralità e si va da un'altra parte. Quindi io non ho nessun tipo di snobberia, però sai che cosa? Tutto quello che riguarda Fabrizio Corona mi deprime, perché mi è simpatico e mi dispiace vedere che si è perso tutta la vita fra il carcere e le cazzate. E questo mi dispiace moltissimo. Quindi quando c'è lui io tendo a fuggire dalle pagine di giornale e dalle letture. Quindi non so che cosa.
Allora facciamo così: ti porto via. No, di Marianna.
No, domanda secca con risposta secca. Fabrizio Corona è un giornalista?
Ma
perché anche su questo ci
definisci,
siamo scontrati.
Definisci giornalista?
No, dalle notizie è un giornalista. Basta questo? O c'è anche un, diciamo, un corredo di deontologia che fa il giornalista?
Ma guarda, io potrei.
No, ma vabbè. Ma no.
Cosa dici,
allora,
Mattia?
Io stamattina non. No, la deontologia lasciamola perdere proprio. Io stamattina ho letto un'intervista, non faccio nomi. Intervista a un magistrato in cui le domande erano, diciamo, mi ridà il fucile che glielo carico? Mi ridà? Cioè, no, vabbè, la deontologia non esiste e non bisognerebbe neanche parlarne. Cioè, sin buona moralità, lasciamoli perdere. Uno cerca di esserlo, se ne è capace, ci prova, finisce lì.
Allora,
quindi ma... sì, è un giornalista, va bene, non mi offendo, eh. Cioè, ho dei vicini di banco che mi offendono forse più di Corona, non è che...
Grande, Mattia. Senti, ci vuoi dire Mattarella in una parola e poi ti faccio un piccolo regalo?
Allora, è un fallimento totale della politica italiana, che ha dovuto rieleggere per due volte il Presidente della Repubblica, prima Napolitano e poi Mattarella, perché i partiti sono debolissimi, e quando i partiti sono debolissimi è più forte il Quirinale. Se il Quirinale è più forte, fai molta fatica a eleggere il presidente, perché non sai dove andrà a parare, hai paura del Quirinale, e quindi per due volte si è rieletto quello che già c'era, perché ci si fidava. Poi ottimo Napolitano, io avevo una passione come per tutti i comunisti di destra, Napolitano, Macaluso, Amendola, grandissimi personaggi.
E adesso arriviamo a un altro.
E poi Mattarella, sì, diciamo, non mi dà gli entusiasmi intellettuali che mi dava Napolitano, però grazie al cielo che c'è uno che tiene in piedi la baracca. Io quando sono in disaccordo con Mattarella non lo scrivo, quindi faccio un'operazione di autocensura, un'operazione antideontologica, perché penso che se c'è un'istituzione che ancora non è sputtanata in Italia, bisogna fare di tutto per preservarla. Quindi mento.
Allora, in questa puntata noi stiamo ascoltando le voci di personalità italiane che ci raccontano e fanno gli auguri per i 10 anni di Sergio Mattarella. La prossima voce che sentiamo è la voce del fondatore del Foglio, E io in questa occasione voglio anche ricordare un altro dei fondatori del Foglio, Michele Buracchio, perché in queste ore sta vivendo un lutto molto importante per Marie. E quindi nel ricordare questo momento del Foglio sentiamo che cosa pensa Giuliano Ferrara di Sergio Mattarella, salutiamo Mattia Feltri e poi torniamo dopo una piccola pausa.
Sergio Mattarella ha fatto tutto quello che doveva fare in questi 10 anni e ha evitato di fare tutto quello che doveva non fare, è stato praticamente perfetto. In ogni sfumatura è riuscito a dare l'impressione che nulla davvero sarebbe cambiato, anche nelle circostanze più estreme e drammatiche, quando cioè sembrava che il sistema saltasse sotto la ferula del populismo di strada, il populismo delle folle, e contemporaneamente è riuscito a fare in modo che qualcosa cambiasse, nel senso che il nostro modo adattativo, trasformativo, di costruire governi, opposizioni, poli, contropoli, eccetera, eccetera, ha avuto modo di fluire tranquillo fino a, naturalmente, ai governi del presidente, ai governi dei partiti, ai primi esperimenti populisti subito falliti, infine al governo delle destre, che si è rivelato un governo, diciamo, del centrodestra, ricalcato sullo schema del mainstream, che è quello di Mattarella, che è quello del Presidente della Repubblica, e cioè l'Europa, e cioè un atlantismo misurato ma significativo, insomma una concezione di grande politica nella veste di un non modesto ma misurato piede di casa, con una proiezione internazionale che è merito di Meloni aver, come dire, sottolineato e esaltato. Mattarella però in tutto questo ha appunto avuto la capacità di distribuire le carte e organizzare le regole del gioco in modo veramente magistrale.
Bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo tu mi dici sorridendo, ne ho abbastanza. Bella stronza, e ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell'essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo.
Volevamo volare altissimo con Marco Masini e Bella Stronza, ma in realtà c'è una ragione. E non è una ragione da poco, tanto per rimanere in ambito sanremese. Ci sono più ragioni. Intanto perché Fedez canterà questa canzone a Sanremo, farà un duetto su questa canzone, e poi perché tutti si chiedono a chi la dedicherà tra l'ex moglie Chiara Ferragni e questa ipotetica, perché poi insomma nelle scorse ore Fedez ha molto ridimensionato la redazione, però insomma questa Angelica Montini, che Fabrizio Corona ha descritto come il grande amore da anni di Fedez, prima, dopo, durante il matrimonio con Ferragni, insomma, ma perché ci facciamo i fatti di questi qui?
Sì, no, noi, infatti, rassicuriamo gli ascoltatori, non stiamo per parlare della vita privata.
Non ce ne frega, cioè, ce ne frega il giusto, come tutti.
Cubi, quanto basta.
Però in realtà a noi interessa, e ci abbiamo discusso tutta la settimana anche con Grazia Maria Dragani, con Jacopo De Franchi e Giovanni Esperti, cosa ci racconta per l'appunto del modo di comunicare, del modo di produrre notizie, del modo anche di raccontare le vite attraverso i mezzi di comunicazione nuovi. Allora non potevamo ovviamente dirimere la questione tra noi, abbiamo chiamato ed è collegato con noi al telefono Massimo Scaglioni, docente di storia ed economia dei media all'Università Cattolica di Milano e direttore del Centro di Ricerca Televisione e Audiovisivo. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno Marianna e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, partiamo da Falsissimo, perché già nel titolo, no, che fa il verso al Verissimo di Canale 5, Fabrizio Corona, diciamo, lancia una sfida ai mezzi di comunicazione tradizionali. È una, un canale YouTube che adesso a pagamento veicola notizie e gossip, e l'ha lanciato appunto con questo gossipone sulla famiglia Ferragnez. Allora, in che relazione sono questi strumenti di, diciamo, di produzione di contenuti e gli strumenti tradizionali?
Sì, questo, diciamo, è l'aspetto più interessante di questa faccenda di Corona di Falsissimo, che appunto dicevate voi, un po' il piano della comunicazione, il piano dei media. Noi siamo stati abituati un po' come generazione, siamo un po' cresciuti sul, per chi interessa questo tema, sul gossip 1.0, no? Che era un po' il gossip del cartaceo, quello, diciamo, da Novella 2000 chi in giù. Poi siamo arrivati al gossip 2.0, che è un po' la traduzione televisiva di questo gossip cartaceo, e che però ha generato anche, diciamo, dei formati nuovi, penso a Grande Fratello, VIP, NIP, penso a Temptation Island e così via. E oggi, secondo me, siamo di fronte a un salto di qualità, perché Fabrizio Corona, con questo Falsissimo, è un po' una sorta di Caronte che ci porta nel gossip 3.0. Il gossip 3.0 ha una nuova casa mediatica che è un po', si rimpalla fra YouTube, che è il grande catalizzatore del consumo del prodotto audiovisivo, del contenuto audiovisivo, fatto con dati straordinari. Gran parte, diciamo, del consumo di video in rete avviene su YouTube o avviene oggi su TikTok, e i social media dall'altra parte, che sono a loro volta che ci trasportano un po' su questi canali, peraltro, come sottolineavate voi, con anche dei modelli, se vogliamo, di business un po' nuovi, no? Il canale a pagamento di Fabrizio Corona, quello di Selvaggia Lucarelli. Ora, di fronte a questa trasformazione, possiamo dire che abbiamo alcuni elementi che sono nuovi e alcuni elementi che sono invece più tradizionali. Gli elementi nuovi, a mio avviso, di questo gossip 3.0 sono, a me ha colpito molto, vedendo la puntata di Falsissimo, la retorica che utilizza Fabrizio Corona, che è una retorica nella quale che sposa pienamente quella che è la retorica della rete. Cioè, dice: la rete è il luogo dello svelamento della verità, non credete le chiacchiere dei media tradizionali, non credete ai giornali, la televisione è tutta artificiosa, non credete alle favole, io sono Fabrizio Corona e vi dico quello che è veramente successo. Ovviamente considerando anche il fatto che però lui è stato anche attore, no, di quello che è successo, ma questo è un'altra questione. L'altro aspetto più tradizionale invece è, come dire, il racconto, lo storytelling, perché seguendo questa puntata di 40 minuti, quella gratuita appunto distribuita su YouTube, noi in realtà ci rendiamo conto che la storia, pur molto ben raccontata, è un po' la storia che abbiamo visto già tante volte, una storia, diciamo, da soap opera, una storia da Grande Fratello o da Temptation Island, in cui di nuovo i media tradizionali tornano molto centrali. Avete citato Sanremo, e Sanremo ne avrà a vantaggiarsi tantissimo, no, di questo hype generato, perché poi staremo a vedere
anche perché c'è Achille Lauro, esatto,
staremo a vedere Bella Stronza, che avete citato, la canzone di Masini che farà fare il duetto a Fedez. Insomma, diciamo, è anche un grande rilancio anche sui media tradizionali. Questo dal punto di vista più tecnico, cioè dal punto di vista proprio di come funziona la comunicazione oggi. Quindi un grande salto di qualità. Poi, naturalmente, ci sarebbe la questione etica, che però, insomma, apre tutto un altro scenario. Insomma.
Ecco, però, professor Scaglioni, io vedo un tema generazionale, parola che odio ma che secondo me in questo caso c'è, è un tema reputazionale, nel senso che se chiunque abbia figli tra i 16 e i 26-27 anni e dica loro: leggi questo giornale, ascolta questa trasmissione in radio, guarda questo servizio televisivo, la smorfia è sì, ma poi la verità la vado a cercare altrove. Ecco, questo tema non si era posto prima, nel senso che la rete ha questo grande vantaggio di essere democratico. Uno accende una televisione, una roba, va su YouTube, se è bravo racconta quello che vuole. Quindi c'è un tema di democrazia, però c'è chi dice c'è un tema di grave abbassamento di quelle regole che invece garantiscono un minimo di affidabilità delle notizie stesse. Però se le nuove generazioni vanno tutte altrove, forse abbiamo un problema. Lei che cosa ne pensa?
Assolutamente sì. Allora, sono due questioni. La prima questione riguarda il modo in cui si consumano oggi i contenuti e anche le notizie. E c'è un gap generazionale enorme. Noi vediamo dei dati incredibili, no? Insomma, peraltro anche guardando paesi che in qualche modo sembrano un pochettino più avanti dell'Italia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, vediamo che ormai le generazioni più giovani, quelli che hanno meno di 30 anni o addirittura meno di 25 anni, consumano gran parte dei contenuti appunto attraverso i social media, anche dei contenuti informativi, forza di YouTube, forza di TikTok per esempio. E quindi questo è come dire un dato di fatto. Il consumo, io poi lo vedo sui miei studenti, insomma, il consumo, diciamo, di informazione più tradizionale è veramente un po' uscito dai radar, no? E questo è un grosso problema. Dall'altro lato però sottolineerei il fatto, noi come dire monitoriamo molto, no, questi temi, abbiamo appena fatto una ricerca che pubblicheremo fra un po', e c'è però anche una grande consapevolezza anche da parte delle giovani generazioni, delle generazioni per esempio Z o Alpha addirittura, di questo tema, diciamo, delle fake news, cioè di questo tema che in rete, sui social media in particolare, io posso trovare veramente qualunque cosa e ho quindi bisogno poi di fare dei riscontri, no? Di andare a vedere. Questo è un, come dire, una tematica gigantesca, perché secondo me si apre un grosso spazio anche per il giornalismo, per i media tradizionali, che è legato a come dire fare fact checking. Questa è una esigenza che diventerà sempre più importante, sempre più rilevante. Poi ovviamente qui stiamo parlando di gossip, e ancora di più sarebbe importante farlo sui temi invece di grande rilevanza, di grande importanza, insomma, dal punto di vista dell'informazione.
E questo mi porta alla domanda che avevo in animo di farle, perché sempre parlando in redazione, preparando questa puntata, ci siamo detti alla fine Fedez e Ferragni sono gli Albano e Romina con altri mezzi.
Tu lo hai scritto un po' di anni fa.
Io sì, rivendico con orgoglio, come direbbe qualcuno, però insomma sostanzialmente sì, perché fanno e hanno fatto e si fa su di loro, sui social, su YouTube, su Instagram eccetera, quello che di fatto Albano e Romina facevano usando i giornali di carta, dove però c'era il filtro del giornalista, che ne dico una, insomma, se c'erano di mezzo dei bambini, dei minori, si poneva delle questioni, diciamo, deontologiche maggiori rispetto a quelle che abbiamo visto in questi giorni di gossip sulla famiglia Ferragnez. Allora la domanda che le faccio è se, diciamo, appunto i giornalisti avranno, diciamo, nel loro futuro il ruolo di garante in qualche modo rispetto a quello che circola in rete, di cui si nutrono soprattutto le nuove generazioni, di certificatore di non tanto delle notizie ma anche del modo in cui si danno.
Sì, allora in questo caso dobbiamo anche ricordare che la differenza rispetto, diciamo, ad Albano e Romina è che la narrazione di questa storia, no? Di questa storia, di questa favola d'amore, eccetera, è stata fatta propria dagli stessi protagonisti, e lo hanno fatto per diversi anni, no? Utilizzando fondamentalmente gli stessi strumenti, che sono per l'appunto i social media, ma anche le piattaforme, pensate alle due stagioni di Ferragnez, che sono per l'appunto, come dire, messe sotto accusa da Fabrizio Corona, che dice: vedete che vi hanno raccontato una serie di balle, no? Vanno raccontato una storia che non c'è, perché in realtà fin dall'inizio il matrimonio era un po' farlocco e così via. È interessante perché, al di là di questa retorica che Corona utilizza e che fa propria, che poi in fondo è di nuovo la retorica, ripeto, della rete, si può traslare anche sul piano della politica, no? In fondo, no? I media tradizionali vi dicono delle cose che non sono vere, e c'è uno spazio per poter svelare, no? questo artificio. Naturalmente poi Corona, ripeto, c'è la questione più etico-deontologica del fatto che lui, sì, peraltro è stato anche in parte coprotagonista, no? di questa vicenda. E a mio avviso questo però ci dà un'apertura di spazio rispetto al ruolo che per l'appunto può avere l'informazione, un'informazione giornalisticamente fondata, no? Proprio nel senso di poter mettere in chiaro che cosa è vero, che cosa non è vero. Quindi questo ruolo, a mio avviso, e peraltro ripeto, è molto riconosciuto trasversalmente alle generazioni. Quindi questo secondo me me è un, come dire, una notizia positiva, no? Per il giornalismo.
Sì.
Certo che bisogna avere la forza e il coraggio poi di farlo, no? In questo, da questo punto di vista.
Allora, io condivido molto quanto ha detto il professor Massimo Scaglioni sul fatto che la questione deontologica vera in questa situazione non è tanto quella dei minori, perché i minori sono stati esposti dai loro genitori.
Dagli unici titoli,
esatto,
a farlo, però.
In due serie televisive, sì, però se lo hanno fatto a quel punto. Più che altro il fatto che lui è un attore della questione, è lì che si incrina il rapporto tra giornalista mediatore e giornalista protagonista, ed è lì che forse la questione deontologica entra di più. Io però, come ultima domanda prima di ascoltare un altro degli auguri al professor Mattarella, però è professore,
anche,
quindi è giusto,
anche.
Professor Mattarella,
anche professore.
Quindi perfetto. Chiedo questo: non è che la televisione tradizionale ha fatto della ripetizione la sua forza, mentre la televisione nuova fa delle cose esplosive la sua forza? Ricordiamo che Corona ha fatto anche altri scoop, anche più importanti del gossip, per esempio un noto calciatore della seconda squadra di Milano coinvolto in una questione di un certo tipo, quindi non ha fatto solo gossip. Ecco, forse c'è questo: sorpresa ed esplosione sul social la nuova TV, ripetizione ossessiva a volte la vecchia?
Sì, perché la televisione funziona di ripetizione, funziona di ritualità. In Italia forse anche eccessivamente. La televisione di questi anni è praticamente la copia della televisione di 20 anni fa, vediamo la 25esima edizione di Grande Fratello, e quindi anche da questo punto di vista a buon gioco un Corona a inventarsi questo falsissimo che fa veramente il verso alla televisione e dice: guardate che lì dentro non c'è la novità, non ci sono bombe esplosive, non ci sono cose veramente interessanti che vi racconto io. Quindi sicuramente questa dicotomia c'è, ma anche un po' per colpa della televisione di questi anni, perché diciamo è stata poco in grado davvero di incidere in termini anche un po' di innovazione. Adesso questa sarà la sfida di questi prossimi anni, perché di fatto, come vi dicevo all'inizio, i consumi oggi delle generazioni più giovani vanno tutte nella direzione dei social media, di YouTube, di TikTok, e la televisione avrà necessità di trovarsi un proprio spazio se non vuole rimanere, diciamo, un consumo solo di ultra settantenni.
Sì. Grazie professor Massimo Scaglioni, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Adesso ascoltiamo gli auguri al presidente professor Mattarella di Giacomo Poretti.
Grandissimo presidente Mattarella, gli faccio gli auguri per i suoi 10 anni di presidenza. Non me ne voglia, io gliene augurerei altri 30. Il messaggio arriva dal 33,33% del trio. Io sono Giacomo, quello che non è analfabeta. Tanti auguri.
Amici e nemici.
Questo era There Must Be Another Way di Noah, la cantante israeliana, e Mira Awad, artista palestinese, e che saranno sul palco di Sanremo insieme a cantare Imagine di John Lennon, insomma, come augurio, perché diciamo
ci avevamo preso, perché l'avevamo mandata in onda nella puntata speciale sulla tregua a Gaza, e
Conte,
Carlo Conti
ci ascolta, esatto. Conte meno secondo me,
però... No, a te t'ascolta, come a me un po' meno, ma a te
non credo. però questo sì. È il momento, no, da copione, sì, del nostro cazzeggio, che in realtà ha un'area geografica molto circoscritta.
Perché?
Perché insomma un'altra delle cose della settimana è il caos, l'invasione da parte di molti napoletani di Roccaraso, di questa
ecco,
località
Roccaraso
montana.
Sì, esiste.
Lotte contro di loro, direi.
Perché contro? In che senso?
Perché adesso hanno voluto immettere il numero chiuso rispetto al numero di bus che possono arrivare per evitare l'invasione che si è registrata lo scorso weekend, quando una TikToker, di cui ignoravo colpevolmente
una professionista, una fuoriclasse, direi,
un milione di follower, Rita De Crescenzo, che ha pubblicizzato molto la località, e le hanno dato retta e si sono presentati tutti insieme. Però,
ma io ho il dubbio, ma non è che anche l'essersi è un po' finto? Cioè, nel senso, c'è stata davvero sta folla immensa? Perché sempre le stesse 3-4 foto, ma non è che è costruito anche il successo?
A giudicare dalle no. foto del dopo, sì. cioè come accade a Venezia, Firenze, Roma, quando arriva un'orda di turisti, dopo ci sono solo immondizie, insomma, a giudicare dalle foto del dopo dovrebbero essere stati tantini, ma addirittura adesso c'è chi ipotizza che tutto sia stato architettato dalla camorra per riciclare del denaro, perché tutti avevano banconote da 20 euro, pensa.
No, ma non ti sto quasi più seguendo, perché
sui giornali di oggi
sono i temi da me più lontani, quindi non ti sto più seguendo, ma molto interessante. Roccaraso,
con tutte le R del caso.
Però tu volevi sottolineare un'altra cosa.
No, prima. C'è un'altra cosa che su cui mi faccio più seria ed è necessario, perché la Corte di Strasburgo ma stavolta guarda, sarei d'accordo con me, credo, perché ha condannato l'Italia a trovare, obbliga l'Italia a trovare entro 2 anni, e qua un po' viene da sorridere, visto che una cosa che si che si porta dietro l'Italia da decenni, a trovare una soluzione sulla terra dei fuochi. La terra dei fuochi, insomma, ne avete sentito parlare tante volte, è quella zona del napoletano e del casertano dove la malavita sostanzialmente ha negli anni interrato o bruciato rifiuti normali e speciali, arrivando a inquinare le falde acquifere, a far aumentare i tassi di mortalità della zona. Insomma, la Corte ha accusato l'Italia di non aver saputo difendere la vita delle persone che vivono lì, e ha detto: in 2 anni dovete trovare una soluzione. Siccome questo esposto alla Corte nasce dal basso, nasce dall'associazionismo, nasce dai genitori dei bambini morti per le malattie causate da quell'inquinamento, insomma, è una sentenza che definire storica, almeno per chi in questi decenni ha sempre combattuto perché venisse riconosciuta quell'emergenza sanitaria, ambientale e sociale, ci tenevo a registrarla anche ad Amici e Nemici.
E io sottoscrivo la tua registrazione, e voglio ringraziare Giulia Pastorella, Mattia Feltri, Massimo Scaglioni, ma soprattutto voglio ringraziare anche Ilaria Capua, Carlo Verdelli, Giuliano Ferrara, Giacomo Poretti, Matteo Renzi. E adesso sentiamo gli auguri al presidente Sergio Mattarella, gli auguri rock di Omar Pedrini.
Caro presidente, auguri per questi 10 anni e felicitazioni a noi italiani per avere un uomo della sua sensibilità, della sua classe e anche della sua autorevolezza, perché riesce con dolcezza e sempre a toni bassi a tenere attenti e sul chi va là noi cittadini italiani. Mi piace molto anche la sua imparzialità, anche se traspaiono spesso le sue opinioni, ma bisogna leggere lo sguardo, le smorfie, fare attenzione ai suoi gesti, al tono della sua voce. Ecco, io l'ho vista e la vedo nonostante i miei 57 anni, ahimè. La vedo come un papà, come il papà di noi italiani, dai bambini a quelli un po' più adulti e agli anziani. Riesce ad essere popolare, ma non è mai stato populista. Ha gestito le crisi del nostro paese con imparzialità, sensibilità e autorità. In certi momenti non le manca. Ecco, questo forse è la cosa che apprezzo di più e che cerco nel mio piccolo e nel mio umile essere di imitare. Ecco, essere autorevoli con gentilezza. Ho un solo rammarico, anzi due: non averla mai incontrata di persona, e spero che accada prima o poi, e soprattutto il rammarico di non averla avuta a Sanremo quando andò. Ho invidiato tanto i miei colleghi nel mio unico Sanremo, mi sarebbe piaciuto averla davanti a me. Quindi auguri Italia, auguri Presidente per questi 10 bellissimi per noi e duri per lei anni di presidenza.
E allora diciamole anche noi due parole, cara amica nemica Marianna Aprile. A me di Mattarella piace il fatto che intanto il basso profilo non vuol dire non avere alte idee e alta forza e alto coraggio. E poi è un grande politico, è stato un grande politico. Adesso noi lo consideriamo giustamente super partes, però è un uomo politico.
La scuola democristiana si vede tutta,
sì,
diciamo.
Ma non solo la scuola, anche il talento suo personale. Però c'ha l'ironia dei giuristi. Lui sa che la politica è importante, che il suo ruolo è importantissimo, ma come tutti i giuristi sa avere quel senso del limite che lo preserva anche dai rischi eccessivi e lo fa amare da quante più persone possibili.
E sa che alza i toni chi non ha argomenti e che lui può ottenere degli argomenti, i toni bassi, perché ha un argomento, il più forte di tutti, che è la difesa della Costituzione. E tutte le volte che abbiamo intravisto, come diceva Omar Pedrini, un'inclinazione nel tono di voce o un sopracciglio leggermente più alto del solito, è stato quando, non quando qualcosa non piaceva a lui, ma quando qualcosa metteva a rischio la legge fondamentale dello Stato. È successo molte volte in questi anni, temo succederà ancora. Siamo tutti lì a sbirciare le sopracciglia di Mattarella.
Grazie a Super Guido Scotti, grazie a in regia Carmelo Lauricella, in redazione Jacopo De Franchi, Guarisci, Giovanni Esperti, grazie a Maria Dragani. Marianna Aprile la vediamo domani sera da Fazio.
E io ti vedo da Amici e Nemici sabato prossimo 8:30 e domani replica.